Bene, c'è un problema con la sigla, in altre parole, ma noi possiamo fare anche senza sigla perché siamo pronti a ogni evenienza. L'importante è che ci sia almeno Giancarlo Dionisio. E quello c'è, vero Giancarlo Dionisio? Buongiorno.
Buongiorno, presente, buongiorno a te Andrea, chi ci ascolta.
Dunque, vogliamo parlare oggi di intelligenza artificiale. Fra l'altro, ricordo, in parte ne abbiamo parlato anche poco fa, Sandro Benini ci ha presentato un articolo uscito proprio oggi sul Tages-Anzeiger, nel quale si parla dell'intelligenza artificiale applicata alla traduzione delle lingue. È sempre più efficace, la traduzione delle lingue, fatta dai traduttori automatici, addirittura nella simultanea, quindi ci si chiede appunto i traduttori che fine faranno. E anche l'apprendimento delle lingue straniere. Ma questo è solo un caso. Giancarlo Dionisio, nella sua carriera, come giornalista, ha assistito a diverse rivoluzioni tecnologiche. Magari uno avrebbe potuto pensare che l'arrivo dei social media, tutto quello che comporta, sarebbe stata l'ultima. Invece sta arrivando, perché non è ancora del tutto giunta, una rivoluzione ancora più grande, appunto, il confronto con l'intelligenza artificiale.
Beh sì, in effetti diciamo, l'avvento dei social media ha moltiplicato enormemente il numero delle persone che diffondono le notizie, oltre ad aver accorciato i tempi di diffusione. Il professionista, quello tradizionale, si vede posto in concorrenza con migliaia, forse anche milioni di, tra virgolette, colleghi che postano immagini, filmati, news, commenti. Tutto finisce nel calderone dell'informazione. E anche se, almeno teoricamente, il professionista dovrebbe disporre dell'esperienza e della competenza per uscirne in modo più credibile, non accade sempre così. A mio modo di vedere, si sta diffondendo una difficoltà di discernimento da parte dei destinatari che sono letteralmente bombardati dalle news. Ma hai detto, la rivoluzione più grande, quella che mi inquieta di più, è proprio quella legata all'intelligenza artificiale, non solo per discorso che affrontava prima il professor Benini, quello della perdita di posti di lavoro, ma anche per altre ragioni.
Ecco, mi chiedevo proprio ascoltandola parlare, la preoccupazione, cioè di fronte a una novità tecnologica spesso può nascere l'entusiasmo, la curiosità e la capacità di cogliere nuove opportunità. Invece, a giusta ragione, visto anche soltanto la possibile perdita di posti di lavoro, l'intelligenza artificiale sta destando, anche, è vero, diciamo dei riscontri positivi, ma anche tanta preoccupazione come primo sentimento. C'è insomma qualcosa di allarmante e del resto anche le istituzioni che a modo loro cercano di predisporre delle strategie di sicurezza. Addirittura poi in Europa si discute proprio in questi giorni di un atto legale sull'intelligenza artificiale, anche le istituzioni se ne rendono conto, è in parte preoccupante.
Ma sì, devo dire che io sono sostanzialmente una persona ottimista, ma quando entro nell'ambito delle nuove tecnologie, vivo in una situazione quasi di pericolo, mi sento accerchiato, sono uno che piloterebbe anche l'aereo su cui vola, proprio per una questione di controllo. Devo dire che nella fattispecie a me manca il controllo delle fonti, della veridicità di una notizia o di un testo intero. Questa inquietudine mi è stata aumentata, diciamo, in questa ultima settimana, dopo aver letto un articolo su Azione, un'intervista realizzata da Mattia Appelli con Alessandro Facchini, che è un ricercatore che collabora con l'Istituto Dalle Molle di Lugano, una delle eccellenze mondiali in questo campo. Ecco, fra i vari temi, Facchini toccava quello di un nuovo settore della conoscenza, l'intelligenza artificiale spiegabile, che serve in sostanza per rispondere a un'esigenza umana, cioè il diritto alla spiegazione. Lui sta affrontando anche uno studio intitolato Strategie e buone pratiche per lo sviluppo e l'adozione di un'intelligenza artificiale etica e affidabile in medicina. Questo è un contesto molto delicato e scoprire, almeno così si dice nell'articolo, che l'intelligenza artificiale può barare mi inquieta. Ho veramente la sensazione che il meccanismo stia sempre più sfuggendo al controllo umano. Però giustamente tu hai citato un decreto dell'Unione Europea, un atto di legge col quale si pretende che i sistemi di intelligenza artificiale siano, qui sto citando dall'articolo, trasparenti e debbano quindi fornire informazioni chiare sulle loro facoltà, sulle loro limitazioni e soprattutto rendano tracciabile il loro processo decisionale. Se a livello di UE hanno varato questo decreto, perché credo il timore lo abbiano anche loro, gli specialisti. Quindi mi sento nella negatività confortato da questa solidarietà da parte di chi capisce mille volte più di me.
Ecco, sarà sicuramente uno scossone per molte professioni, abbiamo visto nel campo della traduzione, dell'illustrazione, del giornalismo. E in qualche modo però chi fornisce qualcosa di diverso, chi fornisce ciò che un'intelligenza artificiale non può dare, potrebbe trovarsi, diciamo, ad avere qualcosa in più, ecco, rispetto a un appannamento generale, perché poi le intelligenze artificiali difficilmente sono veramente umanamente originali.
Ma devo dire che dall'intervista che hai realizzato prima con il professor Benigni, mi ha colpito quando lui ha affermato che l'intelligenza artificiale riconosce l'ironia e addirittura riesce a interpretare e a tradurre le espressioni idiomatiche. E mi sono detto, ma cioè io sono uno che legge volentieri, e quando diciamo, è arrivata la chat GPT, mi sono detto, ma questi testi che sto leggendo, non è che mi capita sempre, sono veramente autentici, sono il frutto di un essere umano che ha delle emozioni, che ha vissuto delle emozioni, che porta, la sua storia sulla pagina, oppure sono un bluff? Io se Andrea Fazioli scrive un racconto e lo leggo, sono convintissimo che sia qualcosa di autentico, a meno che Andrea Fazioli non stia facendo un esperimento per vedere di nascosto l'effetto che fa, però il timore di essere confrontato con il bluff, ecco, mi preoccupa, nel senso che accresce questo sentimento di sfiducia e mina un po' la credibilità e, come dicevo prima, mi metto anche nei panni di chi magari non ha molti strumenti per distinguere tra il vero e il falso, tra l'artificiale e il naturale.
Ecco, allora arriviamo proprio alla domanda difficile, proprio mettendoci nei panni degli utenti e cercando di porre anche qualche rimedio. Lo so che non si risponde in pochi secondi a una domanda come questa, ma c'è qualche cosa che si possa fare al di là delle leggi, al di là di quello che possono fare le autorità, proprio come singoli utenti della rete? C'è qualche strategia, qualche avvertenza da tenere presente per cercare di imparare ancora a distinguere, a riconoscere, a vagliare?
Ma io chiaramente di ricette non ne ho, potrei dare una risposta però da uomo anziano che dispone ancora di strumenti tradizionali, che sono comunque il confronto con altre fonti, la possibilità di andare a verificare magari in biblioteca, su riviste specializzate, attraverso giornali, che una determinata notizia, un determinato concetto sia qualcosa di autentico o meno. Però francamente penso che questo è. Comporta un lavoro molto, molto, sono le sudate carte di Leopardi, è difficile, è molto duro e non è da tutti. Io credo che l'utente, tra virgolette, medio si trovi veramente spiazzato e questo comporta, magari se ne parlerà anche nei prossimi giorni, un distacco anche da tutto quanto è istituzionale, come la politica, la sfiducia nei confronti dei politici, ritenuti tutti come dei ladri, dei maneggioni. Devo confessare che sto vivendo in questo tempo, poi magari arriverà una luce, un raggio di luce, sto vivendo un periodo abbastanza di scetticismo e di sfiducia pure io.
E forse si tratta proprio di trovare questo, qualcuno di cui ci si possa fidare. È un'impressione che io avevo avuto già ai tempi della pandemia, leggendo 10-15 fonti di informazioni, in fondo non si sa di più, rispetto a leggere una, due fonti di informazioni, ma fonti delle quali mi fido, fonti che ho verificato, fonti che nel tempo mi hanno dimostrato l'affidabilità.
Beh, hai trovato effettivamente l'analogia con una situazione in cui si è dibattuto tantissimo. I primi mesi della pandemia sono stati, sotto questo profilo, assolutamente devastanti, perché non si riusciva più a capire nulla. Il virologo X diventava un dio, poi 2 settimane dopo veniva smentito, veniva anche messo alla berlina sui social media e in mezzo c'è il cittadino che deve sì. Giustamente, sforzarsi di cercare dei punti di riferimento, delle boe, delle situazioni, delle persone che possano dare quel minimo di fiducia, quel minimo di credibilità per continuare a essere anche parte di un fenomeno che è la società, una società che dibatte, che riflette su temi più o meno importanti, non solo lo sport, per carità, la salute, la politica, l'economia, la finanza, eccetera.
Sì, in effetti si parlava di virologi e quando poi il virologo dovesse essere invece un'intelligenza artificiale che dichiara competenze di virologia, allora il problema diventa, riferendosi anche proprio all'articolo di Azione che abbiamo citato che parlava di medicina, il problema diventa ancora più preoccupante. Insomma, stamattina abbiamo espresso un po' di preoccupazione, ma anche delle indicazioni su come non affondare totalmente nella palude, se così possiamo chiamarla, delle intelligenze artificiali. Noi ritroveremo Giancarlo Dionisio domani mattina sempre alle 8:18, domani e per tutta la settimana. Grazie mille intanto per oggi e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.